secondo i propositi che abbiamo fatto e anche più volte espresso, procediamo con una lettura continua, lineare, diciamo, della Dei Verbum, avendo premesso il capitolo sesto, l'ultimo, dopo abbiamo iniziato dalla volta scorsa appunto a leggere in modo continuativo dall'inizio il documento. Questa sera allora l'oggetto della riflessione è il capitolo secondo di Dei Verbum, che si compone di quattro numeri, dal 7 al 10. Quindi in termini di numeri è leggermente più breve dell'altro, che ne aveva 5. Però poi l'ultimo non l'ho commentato, di fatto l'altra volta. Allora, quattro numeri, dal 7 al 10. Comincio con una qualche considerazione sul titolo di questo capitolo 2 della Dei Verbum, poi provo di leggere con qualche sottolineatura il suo contenuto. Il titolo assegnato a questo capitolo 2 è la trasmissione della divina rivelazione. La trasmissione della divina rivelazione. Ecco, voglio cominciare la serata facendo qualche considerazione un po' ampia sul titolo. Mi prendo un po' per stare su questa cosa qui, qualche minuto. Dico delle cose che in qualche modo si evincono dalla lettura del testo, ma preferisco dare qualche coordinata fondamentale all'inizio, così, prima di una lettura più analitica. La trasmissione della divina rivelazione. Cos'è implicato in un titolo di questo genere? Innanzitutto è implicato questo. L'idea, che non è solo un'idea, è proprio la realtà, che se la rivelazione non viene trasmessa, sparisce. Dunque, c'è un legame profondo tra rivelazione e trasmissione. Se la rivelazione di Dio, vi ricordate che questa rivelazione si fa con gesti e con parole? No? E Dio fa passare Israele attraverso il Mar Rosso, ma anche Dio si rivela nel canto di Mosè, nel canto di Maria, gesti e parole. Se questa rivelazione non venisse trasmessa, scomparirebbe dalla faccia della terra. Nessun fatto sopravvive a se stesso. Pensate anche a questa nostra riunione. Quando è finita, è finita. Quando un avvenimento è accaduto, non c'è più. Che sia un avvenimento fattuale o verbale o un misto dei due. Quando è stato, è stato. Se resterà una traccia di questa serata, è solo perché viene trasmessa. Qua sono inquietato da questo nugolo di strumenti, no? E poi c'è gente che scrive, e poi c'è gente che ascolta e che immagazzina, e che poi, ma chissà, ecco, forse ripeterà. È solo così, che di questa sera rimane una traccia, se rimane, in questo mondo. Altrimenti sparirebbe, ma capite allora che questa è la sorte di ogni evento sotto il cielo. Questo che ho detto non vale solo della divina rivelazione, lo capite? Cioè vale di ogni gesto e di ogni parola che avvengono sotto il cielo, sotto il sole, se in qualche modo non vengono trasmessi non esistono più. Dunque dobbiamo pensare allora che se Dio voleva che il suo rivelarsi raggiungesse gli uomini, doveva anche in qualche modo pensare e mettere in conto una trasmissione. Questo è molto importante perché ci aiuta a capire poi come Dio non possa non avere pensato allora anche alle modalità, appunto, fino alla modalità della mettere per iscritto. lasciatemi prendere un appoggio, diciamo così, ma non a mo' di testa, è un appoggio di quelli robusti, da un passo della scrittura stessa. Lo prendo dai primi versetti del Vangelo di Luca. Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io, caro Teofilo, di fare ricerche e di scrivere per te un resoconto ordinato. Questa è la prima pagina del Vangelo di Luca, sta sulla soglia del Vangelo vero e proprio e contiene delle indicazioni importanti sul modo in cui l'Evangelista ha fatto il suo lavoro. Per me stasera una sola la frase che mi interessa, una sola, quindi non ho la preoccupazione di spiegarlo tutto questo prologo. La frase è questa: divennero ministri della parola. Uno si domanderà, ma perché ti interessa tanto questa frase così banale? Ma adesso proviamo di spiegarlo. Il verbo divennero, come capite bene anche in italiano, indica una trasformazione. Si diventa, vuol dire che accade qualcosa tra un prima e un dopo. Diventare ha esattamente questa connotazione. Ce l'ha anche in greco. Ginomai, divento. Allora qui Luca descrive una trasformazione. Ma badate bene, questa trasformazione è duplice. Tocca due cose, non una sola. Mi raccomando, due. La prima trasformazione tocca delle persone. Queste persone prima erano autoctoni e poi iseretai. Chiarissimo, no? Prima erano testimoni oculari. Ma vedete, un testimone oculare è in qualche modo ancora del tutto neutro, no? E poi magari l'avvocato che cuce insieme gli elementi e dà una spiegazione, no? Siamo in tribunale. Il testimone oculare dice qualcosa che gli è capitato sotto i sensi. Ha sentito qualcosa, ha visto qualcosa, ha annusato qualcosa, ha gustato qualcosa, ha toccato qualcosa. Comunque deve essere qualcosa che cade sotto i suoi sensi, i suoi cinque sensi. È per questo che è un testimone oculare o auricolare o tattile o olfattivo, mettete come volete, eh? È sempre quella la questione. Bene, all'inizio ci sono dei personaggi che fanno un'esperienza sensibile. Qual è questa esperienza sensibile? Hanno sentito un certo Gesù che veniva da Nazareth che diceva delle robe. Hanno visto quel Gesù che veniva da Nazareth che faceva delle cose. Hanno annusato l'odore che emanava dal suo corpo. L'hanno anche palpato, dice così San Giovanni, nella prima lettera. Va bene, a tutto questo. Tutto questo a un certo punto si è trasformato, cioè quelle persone si sono trasformate, perché da, come dire, persone che hanno fatto un'esperienza sensibile diventano, dice San Luca, iperetai. Iperetes in greco vuol dire servo, ma anche in un senso alto, servo anche se volete nel senso di un ministro del regno, ma comunque sempre al servizio di, questa è l'idea, non necessariamente uno schiavo intendo dire. All'inizio in verità questa parola indicava proprio gli schiavi nelle galere, cioè nelle navi, quelli che faticavano sotto il remo. La parola vuol dire questo, uno che sta sotto il remo. Ma poi indica qualunque tipo di servizio, anche un servizio molto elevato, anche un ministro può essere chiamato così, ma resta il punto che è al servizio di qualche cosa. Vedete che c'è un passaggio? Vedete che qui c'è stata una trasformazione? Prima, diciamo, semplicemente hanno visto, udito, hanno usato, toccato, ma adesso hanno assunto dal punto di vista personale, esistenziale, una certa posizione rispetto a ciò che hanno udito e veduto. Si sono collocati, hanno preso posizione, si sono schierati, si potrebbe dire così, o non in un modo facinoroso. Però non è più una sorta di neutralità, è un preciso coinvolgimento rispetto a ciò che hanno veduto, udito e hanno usato, e toccato, e gustato. Prima trasformazione, ma ce n'è un'altra. Prima c'erano i pragmata, e poi c'è il logos. Anche qui è tutto chiaro. Cosa sono i pragmata? Il verbo prasso vuol dire fare. Allora, prima cosa c'erano? Dei fatti, delle cose accadute. Ma è proprio questo il punto. Come vi ho detto prima, sentite, una cosa accaduta, un fatto, un pragma, per usare la parola greca, quando è accaduto, e dopo non c'è più, non esiste più, è finito, se non diventa logos, cioè parola. Se non diventa una parola, può sopravvivere solo nelle vostre parole. Non è così? Sì, perché è chiaro, questo è un registratore, ma è una vostra parola, è il modo in cui qualcuno di voi riracconta questa storia, la storia di stasera. La storia di stasera finisce quando ci lasciamo, verso la mezzanotte, e se sopravvive è perché c'è un logos, c'è un discorso. Sarà un discorso scritto? Sarà un discorso orale? Ma solo se resta nella forma di una parola può sopravvivere, lo capite? Allora, vedete, questo vale per ogni cosa che capita nel mondo, cioè non è un problema, se è un problema, per me non è affatto un problema, ve lo dico chiaramente, ma non è un problema della rivelazione divina, non è un problema che riguarda solo Gesù Cristo, ma qualunque cosa cada sotto il sole. Se non diventa una parola, non sopravvive, scompare. Allora ci vuole qualcuno che lo ripeta, lo dica, ma sempre, e adesso spiego quest'altro aspetto, vi ho detto che questa introduzione mi prenderà un po' di minuti, sempre quando uno racconta non può non interpretare. È impossibile non interpretare in qualche modo. A me piacerebbe sentire come ciascuno di voi, andando a casa, stasera o domani, racconta cosa è successo stasera ai suoi. Sarebbe divertente, no? Perché è chiaro, voi lo capite bene, che tot capita, tot sentenze, si diceva una volta, cioè che comunque ognuno avrà una sua peculiare sottolineatura da fare. La prima sottolineatura deriva dal fatto che si seleziona, quindi qualche cosa cade, uno ha raccontato solo alcuni aspetti, qualcun altro ne ha presi altri, ma vedete che anche questo è interpretare, e qualche cosa viene lasciato cadere. È impossibile trasmettere senza un elemento di interpretazione. È impossibile! Quindi qui stiamo semplicemente constatando come avvengono le cose sotto il sole. Non è un problema di Gesù Cristo. Non è un problema che riguarda, se è un problema, per me non lo è, che riguarda la rivelazione divina. Tutte le cose che accadono sotto il sole, tutti i gesti e tutte le parole, se sopravvivono, sopravvivono soltanto perché sono trasmessi, ma ogni trasmissione implica sempre un elemento di interpretazione. Lasciatemi insistere su questo. E poi il nucleo di stasera, sapete, è un punto nodale questo capitolo 2. Insisto, trasmettere, come si dice in latino, tradere, tradere è un verbo, trado, tradis, tradidis, traditum, tradere, penso. Questo è il paradigma del verbo latino, il sostantivo che viene da questo verbo come suona? Quello tradizio, cominciamo da qui. Tradizio viene dal verbo tradere. Allora, carissimi, ogni trasmissione, ha le sue ambiguità, a forza. Ogni trasmissione ha i suoi elementi di ambiguità. Quello su cui io adesso voglio insistere è che, ma non mettiamo la testa sotto terra come fanno gli struzzi. Cioè questa ambiguità, vogliamo chiamarla problematicità della trasmissione, lo ripeto fino alla nausea, va accettata perché fa parte di ogni cosa che accade sotto il sole. Se sopravvive a se stessa è perché qualcuno la trasmette e nella trasmissione ci può essere, c'è un elemento di ambiguità, di rischio. Cioè, questo non vale solo per la divina rivelazione. Quello che stiamo dicendo adesso vale di tutto ciò che accade sotto il sole e Dio si rivela in eventi che accadono sotto il sole. Dunque questa rivelazione ha la sorte di ogni evento che cade sotto il sole. Allora, insisto, tradere è il verbo latino che vuol dire trasmettere, da cui viene tradizio, la tradizione, nella Chiesa la tradizione ha sempre avuto una grande importanza, indubbiamente stasera, purtroppo, per fortuna, riflettiamo proprio su questo. Questo è il punto di stasera. Allora, tradere in latino significa consegnare, trasmettere, ma, lo sapete? Significa anche tradire. È lo stesso verbo. Come in greco, paradidomi o paradidonai all'infinito, vuol dire trasmettere, nel senso di consegnare nel senso di trasmettere, ma vuol dire anche consegnare nel senso di tradire. Giuda è quello che porta questo verbo nel significato negativo di colui che tradisce. La medesima parola, dunque, vedete, contiene questa ampiezza di significato. Tradere è trasmettere, potrebbe diventare anche tradire. La tradizio è la trasmissione, potrebbe volgersi in tradimento. La tradizione trasmette.